A ben vedere, il problema comune di tutta una serie di campi dell'agire umano è simile. Quali campi? Ma i campi della gestione di alcuni aspetti, dalla gestione per esempio della cosa pubblica, l'operazione che fanno i governi, gli esecutivi dei sistemi statali, la gestione di una campagna di commercio, quello che si incaricano di fare gli addetti al marketing, oppure istituzioni che devono fornire dei servizi privati oppure pubblici di varia natura. Qual è questo problema? Fondamentalmente, stringi stringi, è come orientare dei comportamenti, di comportamenti delle persone a cui ci si rivolge. Che sono soggetto oggetto della loro azione. Sono i consumatori, sono i governati, sono il pubblico, sono i clienti, possono essere i sudditi. E certo, i sistemi con cui si orientano i comportamenti dipendono dal tipo di istituzione e dal contesto sociale in cui agiscono. Certo, i modi che ha un governo autoritario per imporre dei comportamenti è mettere delle leggi coercitive, addirittura un governo invece retto da un dittatore, un governo dittatoriale. Non solo impone delle leggi, ma impone un sistema poliziesco di prevenzione del dissenso e di repressione di chi non si attiene alle disposizioni date, e anche di controllo di informazione, che è anche un mezzo di orientare il consenso, ovviamente, il controllo dell'informazione, agire con sistemi di controinformazione, eccetera. Naturalmente, in un regime invece democratico, questi mezzi non possono essere utilizzati, anche se ci sono anche alcune sfumature. Non sempre i regimi democratici sono così democratici, ma parliamo di filosofia politica, diciamo, un sistema statale retto su principi democratici non può usare questi sistemi di coercizione. E in un sistema sempre libero, anche naturalmente, le varie imprese economiche o i fornitori di vari servizi commerciali o d'altro tipo o sociali anche non possono utilizzare questo tipo di metodi. E però il problema rimane lo stesso: come orientare il comportamento dei cittadini? Proviamo un po' a riflettere su alcuni contributi teorici rispetto a questo, ma soprattutto su alcune applicazioni pratiche che possiamo in realtà osservare intorno a noi nella vita di tutti i giorni, e alcuni di questi anche, direi, se mi consentite, anche piuttosto divertenti. Benvenuti su Radio Attivamente, appunti e spunti di cultura psicologica. Allora, c'è da dire che c'è stata un'evoluzione anche nelle concezioni della teoria economica nel tempo. Fino a qualche tempo fa l'economia era essenzialmente figlia della matematica e poi della statistica. Si pensava che si potesse governare l'economia, in particolare appunto anche i processi che vedono coinvolte le persone come produttori, come consumatori, eccetera, secondo dei principi razionali. Però negli ultimi decenni c'è stata una netta evoluzione che per certi versi forse è ancora in atto. È un po' stata la nascita da un lato di quella che è una psicologia economica, in cui valuta le scelte delle persone non in base a dei criteri logici astratti, ma in base ai processi decisionali, così come sono studiati dalla psicologia cognitivista, in poche parole. In campo proprio propriamente economico, si riconosce per esempio in Richard Thaler la creazione di quella che chiamo appunto, che è simile, l'economia comportamentale, quella disciplina che è ponte tra l'economia e la psicologia. Con un'espressione piuttosto divertente, Thaler, rivolgendosi a un altro economista invece più di tipo tradizionale, che puntava tutto sull'analisi logica dei comportamenti e quindi sul pensare che le persone si comportassero in maniera astratta secondo i principi di massimizzazione del guadagno. E Thaler diceva: lei dà per scontato che chi fa le scelte in economia sia intelligente quanto lei, mentre io do per scontato che siano stupidi come me. Ecco, piuttosto divertente, ma che cosa voleva dire con stupidi? Cioè, non usando degli astratti processi cognitivi, logici anzi, per fare delle scelte, ma seguendo tutta una serie di principi che attengono non solo alla logica, ma a misura minore anche, a quello che la psicologia cognitiva ci dice essere alla base di tante nostre scelte, emozioni, sentimenti, valori e quant'altro. Il signor appunto Richard Thaler, non a caso nel 2017 premio Nobel per l'economia, questa materia ponte tra economia e psicologia, infatti i psicologi lo considerano volentieri anche uno di loro e quindi come Nobel attribuito in un certo senso agli studi di psicologia, ma di fatto sono psicologia applicata. Signor Thaler, dicevo, dottor Thaler, insieme a Cass Sunstein, sono stati un po' i formulatori di quella che passa come teoria del Newge, che ha avuto rilievo anche, come dicevo, nella gestione della cosa pubblica, se è vero che in Gran Bretagna è stato fondato anche un ufficio di studi e di applicazioni governative che fa riferimento direttamente alla teoria del Newge, poi diremo cosa significa, e se è vero che Cass Sunstein sotto la presidenza Obama è stato chiamato a dirigere anche un importante ufficio di programmazione del governo federale degli Stati Uniti. Nudge che cosa significa? Nudge è una parola inglese la cui traduzione letterale più vicina potremmo dire pungolo, qualcosa che spinge a fare. Il principio fondamentale è un po' questo: noi per ottenere dei comportamenti dalle persone possiamo anche imporre delle norme, però le persone non lo fanno volentieri, se sono proprio costrette lo faranno, ma senza una vera adesione. Bisogna istituire un controllo costante sui loro comportamenti, e comunque è un'adesione puramente comportamentale che incide poco, superficialmente. Oltretutto, imporre delle scelte è fatale, che scatena sempre delle reazioni. L'abbiamo visto, se un governo impone delle scelte come per esempio una vaccinazione, una certa parte della popolazione si ribella alla coercizione in quanto tale. In questo non c'è una considerazione nel merito, ma lo troviamo in tutte le situazioni. Se noi mettiamo un semaforo rosso, troveremo sempre qualcuno che si scoccia di dover stare lì ad aspettare un semaforo rosso e passa. Se a un certo punto si individua, torto o ragione, ma se volete una mia opinione decisamente a ragione, la necessità di una vaccinazione, c'è qualcuno che si oppone non per ragioni di merito o in base a delle considerazioni scientifiche. Queste semmai vengono enunciate dopo, giuste o ingiuste che siano, per giustificare le scelte, ma una certa parte si oppone esattamente con spirito positivo, per il fastidio di dover stare a una coercizione. Ecco, e quindi i nostri Thaler e Sunstein hanno detto: ma forse c'è un altro modo di teorizzare come orientare dei comportamenti, soprattutto in un contesto democratico, ma anche e soprattutto in un contesto economico in cui chi vende merendine piuttosto che automobili o quant'altro, o servizi bancari, non può usare una coercizione. E quindi bisogna agire nella cosiddetta architettura delle scelte, cioè come proporre le opzioni alle persone in modo da favorire però la scelta di alcune di queste opzioni piuttosto che un altro, cioè lasciare formalmente la possibilità di scelta, ma formalmente ma anche effettivamente c'è la possibilità di scelta, ma orientare con degli elementi appositi questa scelta. Si possono orientare nel modo con cui si presentano le opzioni, si possono orientare nella descrizione delle opzioni, con tutta una serie di tecniche in cui non entriamo così adesso nel merito, perché in fondo quel che ci interessa è il fatto in sé. faremo qualche esempio che diventerà molto chiaro. Per adesso però fermiamoci ancora sul senso di tutto ciò. Il senso di tutto ciò, tutto sommato, è stato dato proprio da questi ricercatori che nel famoso libro Nuge, la spinta gentile, tradotto così è già un po' più simpatico il termine Nuge, insomma, se letteralmente voleva dire pungolo, abbiamo presente quel bastone appuntito che serve agli elevatori per spingere con le, non tanto con le buone, ma diciamo col fastidio, gli animali a muoversi nei recinti. Ecco, passare dal concetto di pungolo a spinta gentile è già più simpatico, presenta già il Nuge un'immagine già più positiva, che se volete è già anche un sistema Nuge per promuovere l'acquisto del libro. Quindi Thaler e Sustain descrivono il Nuge essenzialmente con un termine di paternalismo libertario. Ecco, vedete come già paternalismo libertario ci suona già un po' dissonante, come una sorta un po' di ossimoro, forse non tanto dal punto di vista logico, ma dal punto di vista del significato, perché se c'è libertà e anche paternalismo, come si conciliano i due concetti? E infatti di per sé lasciano dei dubbi. Il fatto di spingere le persone verso certi comportamenti, pur se formalmente liberi, comunque lascia aperte delle domande. Non a caso sono temi che hanno investito anche non solo l'economia, ma anche la filosofia politica. La richiesta è: ma è veramente libera una scelta che è così orientata con degli strumenti che hanno effetto a livello cognitivo? Alcuni di questi esempi sono molto più facili da comprendere, più superficiali, banali, altri investono delle questioni più importanti. Facciamo qualche esempio. A noi tutti capita di andare agli apparecchi bancomat per ritirare dei soldi. Forse non ricordate, ma i primi bancomat erano fatti in maniera un po' diversa. Cosa facevamo? Andavamo là, davanti al nostro apparecchio bancomat automatico, mettevamo la tessera, venivano erogati i soldi dopo che avevamo messo il nostro PIN, eccetera eccetera, e poi ci veniva fuori lo scontrino. Poi i bancomat hanno incominciato a prevedere un'opzione: vuoi lo scontrino oppure no? A un certo punto gli operatori del settore hanno pensato di poter ottenere un grande economia rispetto alla gestione di questi bancomat, e operando con dei sistemi Nuge si calcola che complessivamente gli istituti bancari hanno risparmiato almeno 1 milione di euro in tutta Italia. In che maniera? Beh, spostando per esempio il tasto non stampare sul lato destro della tastiera che si aveva davanti. La maggior parte delle persone sono destrimani, con un pulsante a destra e una a sinistra, sono tendenzialmente più propensi a spostare la loro attenzione sul tasto di destra. Quindi sul tasto di destra era l'opzione preferita dei gestori di bancomat, cioè quella di non stampare lo scontrino, così da risparmiare carta, risparmiare inchiostro, risparmiare tutta una serie di costi di gestione. Poi, visto che il non stampare, la condizione non è sempre elaborata male a livello cognitivo, a livello più profondo, le negazioni noi non le consideriamo molto, consideriamo il concetto sempre in termini positivi, più che non stampare è stato scritto per esempio vuoi non stampare, e il tasto diceva sì, che sarebbe sì, non voglio stampare. Spesso il tasto, il vostro bancomat potrete vederlo disegnato in verde, colorato in verde, mentre magari quello che corrisponde a stampare è in rosso, oppure è un colore neutro, e quindi il verde noi lo associamo al via, al sì, a una scelta positiva. A volte poi anche in molti bancomat un po' più moderni, sul tasto che corrisponde al non stampare lo scontrino c'è scritto eco, un prefisso che noi siamo abituati associare a valori quali l'ecologia, il rispetto dell'ambiente. Lo associamo facilmente a risparmiare quella carta che leggeremo e butteremo via immediatamente. Siamo portati, molti di noi che sono più sensibili a dei valori che però sono sempre più generalizzati in una società, a optare per il tasto eco scritto verde, comodo, sulla destra. E quindi questo è un bel sistema Nuge per orientare, e è stato molto efficace. Un altro esempio di Nuge è stato, per esempio, studioso ha creato un sito per aiutare le persone a fare delle scelte virtuose. Un sito che probabilmente si trova ancora in internet, si chiama stick.com, poi magari lo scrivo nella descrizione, potrete trovarlo, in cui le persone possono accedere a questo sito volendo essere aiutati, incentivati a cambiare delle loro abitudini. Non so, potrebbe essere seguire una dieta, smettere di fumare, prendere l'impegno di fare del movimento fisico o quant'altro. Ci sono due possibilità. Si può scegliere la spinta, lo stimolo economico o quello non economico. Con quello economico le persone sostanzialmente scommettono sulla loro possibilità di essere fedeli alla scelta fatta. Facciamo un esempio. Io voglio prendere l'impegno di correre mezz'ora tutte le mattine. Vado nel sito, scommetto una certa cifra, avverso. Se nel tempo stabilito io testimonio di aver fatto, di aver essere stato costante nel mio impegno, recupero i miei soldi, altrimenti questi soldi verranno dati in beneficenza. Ovviamente funziona se una persona vuole onestamente cambiare il suo comportamento e quindi non inganna il sistema, perché altrimenti si dà la zappa sui piedi. Oppure c'è anche l'opzione non economica, allora forse è ancora più di stimolo per certe persone. Non si tratta di scommettere dei soldi, ma di comunicare tramite un blog a una serie di amici e conoscenti il proprio impegno, che potranno tutti i giorni monitorare il corso del mio impegno, del mio lavoro. Tutti i giorni mia fidanzata, i miei amici o quant'altri possono andare su questo blog, perché gli ho dato l'accesso, e vedere se sono effettivamente andato a correre la mattina. Ovviamente qui il pungolo è un po' la considerazione sociale, l'immagine sociale. Se poi dopo io vado in un locale alla sera con i miei amici e mi prendono in giro perché questa mattina, nonostante le promesse, non sono andato a correre, beh, il giorno dopo sarò molto più portato facilmente a superare la mia pigrizia e andare a correre. Anche questo è uno strumento, questo non è proposto in quanto tale, ma offerto alle persone per promuovere da sé, in modo autonomo, un cambio di un loro comportamento. Parlando di Nuge si parla sempre anche di una cosa piuttosto divertente. A qualcuno non diverte affatto, però di per sé ha un risvolto umoristico. In Germania nel 2014 sono comparsi degli orinatoi, quegli presidi pubblici che servono agli uomini maschi per espletare alcune funzioni, per urinare in contesti pubblici ma riservati, e che spesso sono usati male, per cui le persone finiscono per facilmente, come dire, tracimare fuori dallo spazio consentito, lasciando sporco, creando grossi problemi di igiene. Bene, alcuni di questi urinatoi si sono presentati al pubblico, agli utenti, con una piccola mosca disegnata in una parte proprio centrale. Disegnata bene, stampata, le persone subito non notavano la differenza, ma tendenzialmente erano portate a prendere la mira. Ecco, questo è un contenuto profondo, non lo so, se volete potete fare riferimento a un istinto cacciatore della natura più profonda dell'Homo sapiens, o semplicemente avere un richiamo che orienta la nostra attenzione. Che la orienta anche in termini aggressivi, perché noi aggrediamo facilmente le noiosissime mosche senza sentirci in colpa, le consideriamo un bersaglio doveroso. Ecco, se ci fosse un animale molto più simpatico o un'immagine più positiva, magari qualcuno avrebbe delle remore nel cercare di colpirla con il proprio oggetto. E quindi veniva accompagnato a concentrare la sua attenzione e quindi l'orientamento il suo orientamento, la sua mira nella direzione più opportuna. Una versione un po' più gioiosa, un po' più simpatica, mi pare in qualche aeroporto, è stata realizzata con degli urinatoi in cui il fondo era disegnato in verde, c'era una striscia bianca che ricordava, era quella sostanzialmente dell'area di porta di un campo da calcio. E sul fondo dell'urinatoio c'è una piccola porta da calcio in plastica bianca. E qui si sfruttava invece la passione sportiva di un gran numero di uomini, per cui in qualche modo la voglia era quella di mettere in rete e quindi centrare la direzione giusta. La rete, tra l'altro, aveva anche la funzione di rompere il getto ed evitare un po' gli schizzi. Qui non era tanto un appello a un contenuto più inconscio, ma più un appello alla giocosità. In fondo, un altro metodo per, adesso non approfondiamo, per promuovere dei comportamenti o per favorire anche l'apprendimento, altre cose, quello cosiddetto gaming, che significa di tradurre delle funzioni, come per esempio di studio oppure di comportamento, in termini di gioco. Molte app sfruttano questo elemento, per esempio alcune app che promuovono l'insegnamento di una lingua, chi fa gli esercizi, chi supera dei test, ha un punteggio che ha essenzialmente solo lo scopo di gratificare la persona, fargli vedere che sta salendo in una graduatoria, è più bravo di altri, perché comunque una spinta competitiva è una spinta che per moltissime persone ha un suo valore, specie se poi alla fine non è connotata in termini troppo aggressivi o troppo negativi. Un ultimo esempio che però vi faccio perché ci riguarda un po' più da vicino, riguarda più vicino gli psicologi. Qualche anno fa l'ente di previdenza del psicologi, cioè quello che sostanzialmente raccoglie i contributi per legge e dovrà poi erogare la pensione, come tutti questi enti, dava una possibilità di versare dei contributi in base al reddito, al fatturato che il professionista realizzava. La percentuale andava da un 10% fino a un massimo di 20%, adesso è di più al 30%, comunque diciamo fino a una cifra molto più alta. Ma si vedeva che pochissimi decidevano di versare più del 10%. In fondo, spendere dei soldi, dar dei soldi per un bene futuro molto spostato nel tempo non era una scelta così attrattiva rispetto invece a conservarli per sé subito. Con un sistema volutamente gnugge è stato cambiato il sito. Intanto la scelta di opzione non è stata quella di versare il 10% oppure in alternativa scegliere di versare di più. Il default, la scelta di default, quella che uno si trovava davanti sul sito, era già quella di versare la percentuale massima e poi semmai di optare per una percentuale minore. E qui ci si giocava più su un tema di economia, noi in fondo a fare meno azioni, risparmiamo un po' di energie nervose, mentali, quel che volete, e quindi tendenzialmente preferiamo sempre fare di meno piuttosto che fare di più. Quindi le scelte di default sono sempre tendenzialmente le preferite, soprattutto poi se non si sta molto attenti si tende a non cambiare le opzioni che sono già di default. Questo fateci caso se non è vero in tutte le opzioni che abbiamo, per esempio, quando i siti ci propongono di accettare o meno dei cookies o roba del genere. Generalmente ci tendono a presentare la scelta che fa loro più piacere, per esempio di accettare tutti i cookies, come quella di default. Per cui se noi andiamo rapidamente avanti, la accettiamo senza farci problemi. Ma non solo, poi nello stesso sito era stato messo una finestrella con cui si poteva simulare la propria pensione a distanza di tempo, cioè di quando si sarebbe potuti andare in pensione, a seconda di quanto veniva versato. E le persone naturalmente, inserendo una cifra, vedevano quanto avrebbero guadagnato e quindi naturalmente potevano rappresentare in maniera concreta quale che potrebbe essere la loro pensione. e di fatto vedere come se adesso con un piccolo sacrificio, con un sacrificio relativamente piccolo, adesso c'erano delle conseguenze concrete fra del tempo. Con alcuni atteggiamenti di questo tipo, questo vedete fa appello non tanto alla pigrizia o all'economia delle scelte, ma semmai a promuovere una considerazione più concreta anche degli effetti a lungo termine delle proprie scelte. In realtà quello che si è osservato è stato un netto aumento dei contributi che io e i miei colleghi abbiamo versato e stiamo versando nella cassa di previdenza. Le persone sono state portate a versare di più. E questo vedete che è anche al di là del fatto che uno comprenda bene il significato di certe opzioni, anche noi rendendocene conto comunque non sfuggiamo alla scelta, soprattutto se poi al di là di tutto siamo portati a fare delle scelte che comunque riconosciamo valide in fin dei conti. Allora in quel caso lì non ci sentiamo ingannati, ci sentiamo forse un pochino manipolati, ma tendiamo a pensare che sia in fondo anche un po' per il nostro bene, a volte lo è, a volte è un pochino più un'illusione, ma comunque quant'altro. Vedete, è una cosa che è interessante, se ci giriamo intorno lo troviamo, sono concetti che troviamo applicati continuamente, soprattutto nei siti della rete, ma come abbiamo detto in molti aspetti della nostra vita, è giusto o non è giusto? Come dicevo, quello che attiene il rapporto nella gestione del potere, nel rapporto tra chi offre qualcosa o controlla qualche cosa e chi invece lo subisce o ne approfitta, è sempre critico. Per esempio, in una città dell'India, anni fa, l'ultima cosa che ho trovato anche un po' divertente leggere, in una grande città c'era un grosso problema di inquinamento acustico perché tutti avevano il vizio di suonare clacson come dei pazzi, soprattutto agli incroci, colti da frenesia e da frustrazione per dover aspettare, sfogavano tutti suonando clacson. Naturalmente, quando qualcuno cominciava a suonare clacson, lo suonavano tutti, e nei pressi di questi incroci la vita era francamente invivibile. Un sistema nudge, direi, che hanno utilizzato è quello stato di piazzare dei semafori intelligenti. Prima del semaforo, diciamo, prima di arrivare al semaforo c'erano dei cartelli abbastanza visibili che avvertivano il fatto che suonando clacson, generando un rumore, il tempo in cui rimaneva rosso il semaforo sarebbe aumentato. Cioè, sostanzialmente, più rumore si faceva intenzionalmente con clacson, più si sarebbe aspettato. Ovviamente le persone erano incentivate a suonare un po' meno e magari anche arrabbiarsi con chi invece suonava. E immaginiamo la scena all'incrocio di qualche automobilista che redarguiva in modo energico quello che suonava clacson, dicendogli: "Ma vuoi farmi arrivare in ritardo? Io ho fretta, stai zitto, non fare rumore." Ecco. Allora, è un sistema paternalistico? Sì, è libertario? Sì, ma è sostanzialmente anche una manipolazione. Come tale, lascio a voi la considerazione se sia più o meno giusto, però è anche vero che dovendo presentare delle opzioni, l'essere consapevoli che presentarle in una certa maniera otteniamo un effetto positivo, presentarle in un'altra uno negativo, a quel punto lì, perché essendo consapevoli di ciò, doverla presentare in modo negativo. Naturalmente, io penso che una grossa parte della questione sia il fine che si vuole ottenere. Se il fine è più o meno un vantaggio per chi lo propone, uno svantaggio per chi invece è portato a cambiare il proprio comportamento, beh, non lo direi un modo di agire molto, molto giusto e molto raccomandabile. Se invece tutto sommato è per ottenere una migliore organizzazione dei servizi e alcuni vantaggi, come le ditte che promuovevano dei vantaggi in termini di giorni di ferie o incentivi economici agli impiegati che facevano delle scelte più salutari e che quindi presumibilmente avrebbero avuto anche bisogno di meno mutua, come per esempio smettere di fumare o fare il tragitto lavoro a casa in bicicletta o a piedi. Beh, allora in quel caso lì direi che se c'è un vantaggio per chi lo propone, ma c'è anche un vantaggio per chi l'accetta, direi che piuttosto che presentare la cosa in termini sfavorevoli, presentarla in termini favorevoli, potendo scegliere, direi che è un vantaggio e che può essere molto più interessante. A voi comunque le considerazioni sull'opportunità della cosa, ma tant'è, sappiate che funziona così. E con ciò non mi resta che, come sempre, ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi, come sempre, che i vostri sogni vi illuminino.
A risentirci a tutti su Radio Attivamente.